Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Storie di Calcio su TMV Radio all'interno di Maracanã. E allora è un piacere come sempre avervi qui insieme e parlare di storie e di calciatori che hanno caratterizzato determinati momenti dello sport che amiamo tantissimo. Oggi vi racconteremo un'altra storia di un amico, di un calciatore che io tra l'altro da bambino insomma ho avuto il piacere di seguire, quindi appartiene un po' alla mia generazione, quella degli anni 80, e quindi
80-90.
Vedi, già parla, lo presento subito, Ernesto Calisti. Ciao Ernesto, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Grazie intanto per aver accettato il nostro invito per stare con noi e condividere quello che poi un po' la tua storia di calcio. Allora Ernesto, io se sei d'accordo vorrei un po' iniziare, intanto raccontiamo due cose che ti riguardano. Nato a Roma il 25 luglio del 1965, ruolo impiegato nel calcio è quello di difensore.
Sì.
Io mi ricordo di te, Ernesto, perché si parlava un gran bene di Ernesto Calisti all'epoca, quando tu hai iniziato nelle giovanili della Lazio, poi un percorso nella Cavese, quindi rientro alla Lazio.
Sì.
E da lì è iniziato un momento diciamo importante per te.
Sì, io ho fatto tutta la trafila nelle giovanili, insomma io a 9 anni sono entrato nella Lazio, non ho avuto altre squadre, ho cominciato con la Lazio, era il 74, quindi parliamo della Lazio dello scudetto, scudettata. E da bambino, insomma, c'era questo provino. Raccontiamo un attimo velocemente.
Sì, allora facciamo una cosa: mentre tu inizi a raccontare, abbiamo preparato una foto, così la raccontiamo a chi ci sta sentendo e così inquadriamo già il momento. È una foto di Ernesto Calisti, giovanissimo. Io vi posso raccontare: maglia azzurra, pantaloncini bianchi. Che diciamo così rappresenta proprio quel momento. Intanto ci facciamo dire l'anno. Credo che la maglia sia anche di lana, se non erro.
Sì,
Ernesto,
sì.
Perché insomma, che anno era questo? Dai.
Guarda, se non ricordo male, intanto quello vicino a me, sulla destra, sulla mia sinistra, da quello che vedete, insomma, è Mauro De Angelis, che giocava con me, un pochino più grande. Credo io, mi ricordo forse 10 anni avevo lì.
Uh-huh. Sempre del 65, 10 anni, 75.
75. Quindi. Era insomma proprio agli inizi, e per questo ti volevo raccontare, insomma ci fu questo provino, io abitavo a Tor Sapienza e c'era questo provino della Lazio, e io con le mie scarpettine insieme a qualche altro mio amico andai a fare il provino, e mio papà neanche lo sapeva, poi tra l'altro mio papà era anche della Roma, anche se sportivo, e io andai a fare questo provino con la Lazio e feci 3 provini e mi scelsero, insomma c'era Flamini come selezionatore.
Sì.
Insomma il grande Flamini, e tornai a casa e dissi: papà, mi hanno preso la Lazio. E lui non sapeva nulla, insomma, e quindi...
E che ti ha detto?
No, ma era felice, mio padre era felice, perché comunque anche se romanista così, però insomma ha sempre amato il bel calcio, andava a vedere.
Come sei
anche
finito
la
a fare il provino lì, scusami?
Perché c'era il campo a Tor Sapienza. Ah. Dove io abitavo, e lì vicino c'era il campo Valente, c'era questo provino della Lazio, e io insieme a qualche mio amico andai a fare questo provino e poi mi presero e tutto cominciò da lì.
Tutto cominciò da lì. Ma tu eri tifoso della Lazio? Simpatizzante?
Io da piccolino,
perché
mio papà era della Roma,
campione d'Italia, no?
Mio papà era della Roma, quindi insomma io seguivo con lui la Roma, però ecco, sono andato a fare il provino alla Lazio, questo per farti capire che insomma tutta questa passione per la Roma non c'era, insomma c'era questa simpatia per la mia famiglia, anche se poi dalla parte di mia mamma erano tutti della Lazio.
Certo.
Quindi insomma c'era questa cosa.
Curiosità, Ernesto, quando vedi la foto così di Ernesto giovanissimo, 10 anni, qual è il primo flash che ti viene?
Beh, oddio, un po' di malinconia a vedere questa foto, no? E a ricordare quei bei tempi, quei bei momenti. Campo di terra, di pozzolana, come si diceva una volta. E veramente, veramente bellissima questa foto, bellissima, insomma. E poi da lì tutto iniziò, io ho fatto tutta la trafila nella
Tutta
Lazio.
La trafila, abbiamo un altro momento immortalato, così lo viviamo insieme a te. Qui abbiamo una foto di una Lazio primavera del 1983. Sì. Quindi ci sono alcuni giocatori che poi hanno caratterizzato anche la storia del club, quindi Jelpo, ad esempio, il portiere Jelpo.
Sì.
Insomma, che poi dopo adesso è un avvocato Jelpo.
Sì, capito? Sì. Mario è sempre stato un po', sai, no? Il colto della situazione. No, questa è una formazione fortissima. Insomma, Pucci, poi ci sono io,
Sciarpa,
c'è Jelpo, Ferri, Meluso, Grassi, Casavecchia, Drago. Giancarlo Marini e poi Mauro De Angelis, quello che era con me nella foto, e poi Sciarpa, l'ultimo in basso a destra. Questa è una formazione fortissima, mi ricordo che vincemmo un derby al Flaminio, 4-2, stadio pieno il Flaminio, insomma vennero un sacco di persone a vedere questo derby. E la Roma portò dalla prima squadra Righetti, Valigi, Giannini per vincere questo derby e noi dopo mezz'ora eravamo 4-0, loro facevano la zona. Noi con Giancarlo Morrone, il grande allenatore Giancarlo Morrone, insomma, avevamo preparato qualche movimento per eludere questa zona che facevano loro, insomma non ci fu partita, fu una bellissima vittoria, una grande giornata per noi.
Senti, l'allenatore che è stato più importante per te, che ha caratterizzato la tua storia calcistica?
Ne ho avuti, ma parli in generale poi da professionista o nelle giovanili?
Scegli tu.
Beh, come dimenticare il mio primo allenatore, Nicola Foglia, quello che poi mi scelse lì in quel famoso provino.
Okay.
Lui fu il primo a credere in me, ma anche dopo, insomma, poi ne ho avuti tanti bravissimi.
Da tanti. Professionista chi ha segnato la tua carriera?
Da professionista, allora, innanzitutto Fascetti per me è stato...
Tu sei stato nell'avventura dei meno 9, giusto?
Della sì, Lazio. Anche se ero infortunato, Marco.
Sì.
Ero,
e poi ci veniamo al tuo infortunio.
Sì, in quella squadra lì. E poi Fascetti l'ho ritrovato anche al Verona. E devo dire, come ecco, no. Insomma...
E lì inizia una storia particolare per te. Ci andiamo subito.
E poi anche Osvaldo Bagnoli. Bagnoli per me, insieme a Fascetti, i più grandi in assoluto come allenatori.
Quando l'hai incrociato Bagnoli?
Bagnoli al Verona, il mio primo anno di Verona, nell'89.
E
poi ho avuto Eriksson, ho avuto tanti altri allenatori.
Quello invece che ti ha un po' limitato dal punto di vista della carriera, o comunque che non hai avuto un rapporto idilliaco?
Eriksson, sì, insomma, al di là dei 2 anni, anche diciamo...
Alla Fiorentina l'ho incrociato.
Un po' difficili per me, perché comunque venivo, Marco, da un infortunio di 1 anno e mezzo, sono stato fermo 1 anno e mezzo, un infortunio brutto, la rottura del tendine rotuleo, fu un brutto infortunio per me, sai, riprendere, andare alla Fiorentina, fu una grandissima occasione, però insomma ci è voluto un po' di tempo per riprendere bene e con lui diciamo non ho avuto un grandissimo rapporto, ma insomma io avevo un carattere un po' particolare, devo dire anche un po' per colpa mia, no? Era un po', sai...
Ma erano questioni di campo?
Brontolone, sì. Ma no, no, non di campo, non tecnico, insomma, di alcune cose che magari a me non stavano
proprio
bene.
Proprio il rapporto.
Come gestione di gruppo, e io ero sempre quello che magari mettevo bocca, ma non dovevo mettere bocca, insomma, e poi lui...
Certo.
Giustamente, insomma, il grande allenatore come Eriksson, insomma...
Tu hai visto Baggio, sei stato con Baggio?
Sì, sono stato 2 anni con Roberto, vabbè, sono stati 2 anni da quel punto di vista fantastici, no? Perché, insomma, io poi dopo quel brutto infortunio, ti ripeto, ho avuto una grandissima occasione andare alla Fiorentina, era una squadra comunque forte.
Assolutamente.
E il nostro presidente era Pier Cesare Baretti, che poi morì in un incidente aereo, non so se ti ricordi,
sì,
no?
Sì.
E una persona splendida. Però ecco, 2 anni...
Fu
da
lui,
quel punto...
hai fatto il contratto con lui all'epoca, presidente, che ti chiamò direttamente?
C'era Orlandini, l'ex calciatore che era il direttore sportivo, e sì, feci tutto con Baretti, insomma, tramite il mio procuratore che era l'avvocato Canovi. Dario,
come no?
Lo salutiamo, un abbraccio,
amici,
Dario,
sì.
Un grande Dario.
Sì, sì.
Però ecco, ti dicevo, da quel punto di vista, il rapporto con la squadra, con i compagni, insomma, con Roberto siamo stati 2 anni. Poi...
Cioè, mi sembra, vado a memoria, c'era Roberto Baggio, c'era Di Chiara, Celeste Pin,
sì. C'era Dunga, Carlos Dunga.
Era una Fiorentina forte.
Forte, siamo arrivati in Coppa UEFA quell'anno, quindi insomma la Fiorentina.
Però
forte.
Tu a causa dell'infortunio sei stato molto frenato.
Eh beh sì, perché comunque io ci ho messo del tempo per riprendere a livelli buoni.
Ernesto, io mi ricordo di te, ero ragazzo, giovane, mi ricordo si parlava un gran bene di Ernesto Calisti all'epoca quando tu hai iniziato con la Lazio, se ne parlava veramente bene come difensore, e poi è arrivato questo infortunio, lo vogliamo un po' raccontare, che ha limitato, possiamo dire, la tua carriera in quella fase?
Beh sì, assolutamente. Intanto ti ricorderai, ero nell'Under 21,
come
la
no?
Famosa Under 21. Poi abbiamo
anche
foto.
Qui, la facciamo adesso, cioè, ci arriviamo perché l'avevamo numerata e quindi siamo andati un po' avanti a braccio. Ma abbiamo anche una foto, questa è quella con la Lazio, credo.
Primavera, sempre.
Primavera, sì. Sì, primavera. Sì. Adesso la prendiamo e questa la vediamo dopo. Quindi ho detto, abbiamo bruciato.
Eccola qui.
Zenga, io vedo Zenga, De Napoli, Calisti, Vialli, Mancini, Giannini,
Francini, Di Chiara.
Mamma mia, guarda che squadra! Cioè, questa era veramente
Ferri,
forte.
Cravero e Matteoli,
Ferri, grande Ferri, anche lui, Riccardo Ferri. Mamma mia, qui c'erano già le basi della nazionale.
Sì.
Poi Italia 90, insomma,
hai detto quella di Vicini, che poi andò quasi tutta in blocco nella nazionale. nazionale maggiore, insomma. E io ero uno dei giovani
promettenti.
Diciamo promettenti.
Io me lo ricordo benissimo, questo flash di questo ragazzo Calisti. Sì. Mi ricordo, ad esempio, mio papà era innamorato di questo ragazzo, e questo è forte, insomma, farangre.
Correvo molto.
Poi è arrivato questo infortunio.
Mi ha bloccato, perché insomma, diciamo, quasi 2 anni fermo. Marco,
cosa è successo?
La rottura del tendine rotuleo.
Come è avvenuto?
È avvenuto che io avevo un'infiammazione a questo tendine, e purtroppo eravamo in una situazione con la Lazio in Serie B. E dovevo giocare per forza. Io avevo però questo dolore fortissimo. Io per 3 settimane praticamente non mi allenavo tutta la settimana, mi allenavo il sabato, facevo la rifinitura e poi un'infiltrazione di cortisone prima della gara, e ho giocato 3 partite, poi il tendine mi è partito, insomma, voglio dire.
E da lì è iniziato il tuo calvario.
Sì.
Che è durato?
Un anno e mezzo. Un anno e mezzo in quel momento, nel mio momento migliore, è stata una brutta botta, insomma, no? Perché poi passa il tempo, le cose cambiano, insomma, mi volevano tantissime squadre, ero felicissimo e è cambiato un po' tutto.
Sì. Hai un gran rammarico di quel momento.
Eh sì, perché tornassi indietro non giocherei quelle gare. Sai, invece la voglia di aiutare la squadra, sei molto giovane, mi chiamava a casa anche il grande Felice Pulici: Ernesto, dacci una mano, siamo in difficoltà. Ma io avevo veramente tanto dolore. Tornassi indietro non lo rifarei, perché poi rimasi anche male per come è stata gestita, insomma, la mia cessione. Io sarei rimasta a vita nella Lazio, no? Poi raccontiamo anche il fatto, te l'ho detto a volte in privato, il rifiuto del Torino, no? Rimasi da Lazio in B e mi ruppi il ginocchio, quindi potevo andare al Torino, che arrivò secondo nell'84, una grandissima formazione, potevo guadagnare 10 volte quello che guadagnavo nella Lazio. Io rimasi da Lazio in Serie B a 2 lire e mi ruppi il ginocchio, insomma, quindi e rimasi malissimo della mia
scelta. Non rifaresti questa scelta?
No. Non avrei, sicuramente non giocavo, insomma, cercavo di curarmi e avrei cercato di curarmi.
Ma non saresti nemmeno rimasto alla Lazio di fronte, cioè, se tornassi indietro a quelle offerte che ti arrivavano?
Ma sai, quello c'era un discorso anche della società. La società non se la passava bene, sicuramente mi avrebbero venduto e quindi avrebbero fatto cassa con me. Mm-hmm. Io sarei rimasto a vita, però la situazione era quella che era, insomma, sicuramente avrei avuto una carriera diversa e chissà, insomma.
Eri un difensore rapido, veloce, mi raccontano. Veloce. Senti, c'è una foto, la raccontiamo perché questo è un bel momento. Poi, tra l'altro, proprio giorni fa è passato un anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. Ci sei tu allo Stadio Olimpico con la maglia della Lazio, sponsor Castor, e il Napoli con lo sponsor Cirio, con la maglia gialla di Diego Armando, con Diego Armando Maradona. Tu,
quella è la tribuna Tevere.
Tu sei vicinissimo a lui, tu hai marcato Diego Armando Maradona. Sì. Come ce la racconti un po', dai?
Beh, insomma, lo ricordo bellissimo, bellissimo, perché questa mi sembra che, se non sbaglio, era la seconda partita. La prima la feci ad Ascoli, il mio esordio, e poi la seconda partita fu proprio con il Napoli, se non ricordo male. E inizialmente lo marcava Fonte, Francesco Fonte, che era un altro giovane, Francesco, molto bravo. E però un po' di difficoltà le ha avute, perché, insomma, al di là della grandissima classe di Diego, insomma, poi lui nasceva centrocampista, quindi non era proprio un marcatore, no? Lo mise in difficoltà, ci fece gol, e poi nel secondo tempo, dopo pochi minuti, si alzò Lorenzo, l'argentino, l'allenatore che tutti ricordiamo con simpatia.
Era un po' strano.
Sì, no? Sì, okay. Io non finirò mai di ringraziarlo, perché poi lui mi ha lanciato nel grande calcio, insomma, ha avuto questa forza.
Juan Carlos Lorenzo.
Si alzò e lui usava dare del lei ai calciatori, venne da me in panchina e mi disse: lei si alzi e mi marchi Maradona. Così come per dire: vai a marcare il primo che arriva, insomma. E io rimasi un attimino, sai, un po', no, stupito all'improvviso, senza prepararti mentalmente, fisicamente. Cioè, io preso e mi ha buttato dentro, senza neanche riscaldarmi. Però poi, al di là della prima emozione e tensione, poi quando sono entrato in campo, sono partito, diciamo, anche con incoscienza, non lo so, il fatto della gioventù, che ti senti
forte. Che anno
forte.
Era, scusami?
84,
quindi stiamo parlando già del 84-85. Del Diego in grande
Diego,
condizione.
Diego strepitoso,
vero, insomma.
Diego strepitoso. E andò bene, perché lo mercai bene, lui mi fece tantissimi complimenti, ma anche durante la partita, ne abbiamo già parlato, anche Casarin, che arbitrava, ogni volta che io facevo un intervento pulito mi faceva dei complimenti. fu una bellissima, veramente
che
una
ti
bellissima
disse? Ricordi
giornata.
Le parole di Diego?
No, bravo, bravo, cioè, mi diceva sempre bravo, perché poi sai, lui lo maltrattava, no? No, anche
invece
abbastanza.
Tu
io lo marcai con Pulito, giocando Pulito, insomma, senza interventi brutti. Tosti.
Quello è il più bel ricordo calcistico?
Sì, sì, mi ricordo la prima palla che presi, che ci fu il boato dello stadio che mi diede forza, insomma, la palla proprio sotto la tribuna Tevere, lui si allungò questa palla di testa, perché poi Diego era veloce, era velocissimo, però logicamente non conoscendomi, non sapendo, cioè conoscendo le mie caratteristiche, si allungò questa palla, io in velocità gli presi 2 metri e poi c'è la palla al portiere, ci fu il boato di questo stadio vedendo questo ragazzino, insomma, che marcava questo grande fuoriclasse. E poi presi forze e da lì giocai e poi diventai titolare e giochi sempre.
Senti, un'altra bellissima parentesi della tua carriera è Verona.
Sì.
Lì
sì.
Diciamo, qui, eccola qui, ci abbiamo questa sì. bellissima foto, c'è Peruzzi in porta, c'è Fanna, che poi questa era il Verona aspetta, aiutami,
89,
quindi già il Verona, vedo Magrin se non erro, aiutami tu perché vado un po' a memoria.
Allora, cioè, guarda, Peruzzi, Magrin, Sottomayor, Priz, Davide Pellegrini, poi ci sono io, Gaudenzi, Favero, Luciano Favero, Iorio, Fanna e Acerbis.
E Acerbis, che era tra l'altro era stato la Lazio, sì, ai tempi di Fascetti e dei meno 9.
Beh, ci ritrovavamo poi lì un bel po' di lazialotti anche negli anni dopo, quando venne Fascetti. C'era
e questa
Riccardi.
Era una bella squadra.
Bella squadra. Bella
tu
squadra.
Lì fai 102 presenze e c'è
Verona,
un,
sì.
È un momento, diciamo, riesci a mettere alle spalle anche quell'infortunio
sì,
maledetto che
sì.
ti aveva limitato.
Beh, lì anche lì qualche scelta sbagliata l'ho fatta, insomma, mi volevano delle squadre importanti, soprattutto dopo l'anno di Serie B, questo è l'anno della Serie A e poi siamo retrocessi. Questa è la squadra che batté il Milan 2-1, poi vinse lo scudetto il Napoli, togliamo lo scudetto al Milan.
Fatal Verona.
E poi l'anno di B fece un campionato strepitoso, mi volevano tantissime squadre, io però decisi anche lì non in maniera giusta secondo me, ma sempre con il cuore di pancia, di rimanere a Verona perché stavo bene e vivevo bene, mi volevano Samp, tante squadre forti, decisi di rimanere là a Verona, quindi insomma, come vedi, nella mia carriera, insomma, sono andato di pancia e non molto di, diciamo, di testa, no? Ragionando un po' sulla situazione.
Beh, con
del
i sentimenti,
momento.
Forse,
con i sentimenti, che adesso secondo me, insomma, senti, si guarda molto il portafoglio.
La persona più importante in tutto questo tuo percorso?
In tutto questo mio percorso, che ti devo dire, mia moglie. Mia moglie, che mi è stata sempre vicina, ci conosciamo.
L'hai conosciuta giovanissimo?
Da bambini, perché il fratello giocava con me ai giovanissimi
che
della
bello.
Lazio, Fabrizio Frezzolini, forse te lo ricorderai. E ci conosciamo da bambini e quindi stiamo ancora insieme da quando eravamo bambini, e ha passato con me momenti difficili, momenti belli, quindi insomma
ti ha seguito in tutti i tuoi spostamenti che hai fatto,
qualche volta mi ha tirato un po' le orecchie, perché proprio per questi errori che ho fatto, no? Se avessi dato retta a lei sicuramente avrei fatto qualcosa di diverso, una carriera diversa.
Arrivano sempre prima di
molto prima, io sono andato molto di pancia, non l'ho ascoltata, l'avrei dovuta ascoltare.
Figli
no, tanti nipoti.
Ho capito. E cosa ti manca, guardando adesso un po' in generale la vita professionale, anzi la tua vita, cosa manca?
Beh, mi manca il campo, devo dire. Io ho fatto scelte diverse, ho provato a fare l'allenatore, ma insomma, un mondo, ho capito presto che da subito che era un mondo non fatto per il mio carattere, perché io sono molto impulsivo, molto rosicone, come si dice a Roma, insomma, non accetta compromessi. Invece, se tu vuoi iniziare qualcosa di diverso e stare in questo mondo, forse qualche compromesso lo devi anche accettare, no? E c'è questo rammarico da parte mia, però insomma, mai dire mai. Adesso ho voglia di rientrare un po' nel mio mondo e vediamo, insomma, di riuscire a fare qualcosa. Dai.
Vabbè,
anche se non sono più giovanissimo, però.
Vabbè, c'è sempre la possibilità. Senti, invece ti chiedo, io leggo qui, no? Comunque hai avuto Bagnoli, Fascetti, Nils Lidholm anche
Lidholm.
Che tipo era Lidholm?
Beh, quando è arrivato da noi è stato un dramma, Marco, perché insomma c'era Fascetti, eravamo a 2 punti della salvezza, è arrivato lui e siamo retrocessi con tutte le scarpe, come si dice volgarmente.
Ma perché, colpa sua?
Perché ormai
colpa
era un po', beh, insomma, era un po' grande lui, un po' fuori dal calcio. Quando venne lì negli ultimi 3 o 4 mesi non conosceva alcuni giocatori, insomma, serviva un allenatore come Fascetti per salvarci. Sicuramente uno come Fascetti ci avrebbe dato una grande mano, ci saremmo secondo me salvati. Non ho la palla di vetro, ma sicuramente sarebbe andato in modo diverso. Lui è arrivato, ha provato a fare dei cambi, a mettere, non so, c'era anche Renica, no? Bravissimo Renica come centrale, come libero, lo mise esterno a sinistra fluidificante, insomma fece delle scelte assolutamente discutibili. Siamo andati giù con tutte le scarpe, insomma peccato, peccato, perché secondo me con Fascetti quella squadra si sarebbe salvata.
Poi hai avuto anche Reia, lo so, Reia.
Ho avuto Edi Reia, grande allenatore, grande persona, squisita, benissimo, sono stato benissimo con Reia, molto ma molto bene, ma anche con Simoni alla Lazio sono stato molto bene, quell'anno dell'infortunio, del mio infortunio, delle bellissime persone, oltre che bravi come allenatori, però il rapporto mio con Fascetti soprattutto e con Bagnoli poi dopo
è stato qualcosa di particolare.
Sono due persone, a parte vere, pure, pulite, che se dovevano dirti qualcosa te lo dicevano senza problemi, però di poche parole, sai, bastava uno sguardo per capirci, no? Per esempio con Bagnoli io tante volte sono stato fuori, no? Al contrario di Eriksson, anche lì ho giocato a volte poco, ma c'era sempre questo scontro. Con Bagnoli no, perché bastava uno sguardo. Se io stavo fuori era giusto che in quel momento stavo fuori. C'era veramente, c'è una persona straordinaria, cioè proprio un uomo di altri tempi.
Cosa vorresti rivivere? Ernesto Calisti,
che ma cosa... calcisticamente
facciamo calcisticamente nella tua vita, dai, due cose. Cosa vorresti rivivere calcisticamente?
Beh, calcisticamente vorrei avere la possibilità, magari tornando indietro, ecco, di rimanere alla Lazio, con la Lazio forte, con una società forte, insomma, la squadra del mio cuore, la squadra della mia vita. Vorrei tornare indietro e riaffrontare quelle situazioni in modo diverso. Avrei voluto fare, che ne so, 10 anni alla Lazio, 15 anni alla Lazio, insomma, però con una società forte.
All'epoca invece la società non era assolutamente forte.
Grandi problemi.
Invece dal punto di vista della tua vita, cosa vorresti rivivere? C'è qualche scelta che così...
Mia vita no, no. Tutto quello che ho fatto lo rifarei. Quindi, insomma, da quel punto di vista assolutamente di diverso niente, insomma. Ho la donna della mia vita. Da quando sono piccolo stiamo bene insieme da una vita, e quindi insomma da quel punto di vista niente, non rifare niente.
Bene, mi fa molto piacere. Poi bella questa storia di aver conosciuto una persona in età giovanile, sì, ed essersi, aver condiviso poi un grande tratto, diciamo, della...
tutto il mio percorso di vita fino ad oggi, insomma, sì, con lei. Felicemente con lei.
Senti, adesso invece, se guardi un po' avanti, hai qualche desiderio che vuoi realizzare?
Ma intanto ho un progetto di creare una scuola calcio, vediamo, all'Isola d'Elba, te ne avevo forse anche parlato, no? Insomma, io sono tanti anni che ho casa lì, dal 90, quindi insomma conosco tante persone, capoliveri sono io all'Isola d'Elba. Mi piacerebbe, ne ho parlato con il sindaco, l'assessore allo sport, creare lì una scuola calcio, qualcosa di diverso. Adesso stanno cercando di rifare lo stadio, il campo, e poi prenderemo in mano questo progetto, che quella è una cosa che a me attira molto, mi piacerebbe molto farlo.
Ah, quindi stare con i bambini, aiuta,
sì, dare... sì, una scuola calcio, stare in campo, però
stare in campo con i bambini, sì. Quindi insegnare,
sì, perché lì mi sento poi oltretutto un po' a casa mia, insomma. Sono tanti anni, 30 anni che sono lì, conosco un po' tutti, è un'isola splendida, e quindi mi piacerebbe, insomma, riuscire a concretizzare questo mio sogno, questo mio progetto.
Beh, noi te lo auguriamo, dai, che poi c'è sempre tempo per poter realizzare delle cose. No, mi colpisce il fatto della scuola calcio e dei bambini, perché insomma magari uno pensa sempre a fare qualcosa di più grande, no? Che stare con i bambini. Questo mi colpisce.
Ma sì, Marco,
colpisce.
Sai che cosa c'è? Quello che ti dicevo un po' prima. Io ormai non sono più giovanissimo, sai, anche pensare, non so, di fare l'allenatore, così diventa difficile, insomma, sono tantissimi anni che sono fuori. Ho provato a fare l'allenatore a Monterotondo, no?
Sì.
Io avevo giocato gli ultimi anni lì a Monterotondo, c'era anche il direttore generale Pietro Leonardi, no? Che tu conosci. E ho provato a fare l'allenatore, però ho capito presto che insomma era un mondo che
non ti apparteneva.
Almeno all'inizio non mi apparteneva, perché ti ripeto, secondo me devi accettare delle cose, almeno inizialmente, per provarci, ecco. Io non ci sono riuscito, ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Per carità, avrei forse potuto provare magari a comportarmi in modo diverso, ad accettare qualche compromesso e andare avanti, però non ce l'ho fatta, quindi è difficile adesso la mia età cercare
tornare
di fare l'allenatore.
Senti, l'ultimissima cosa che ti chiedo, siamo addirittura di arrivo, qual era il tuo modello di difensore all'epoca?
Il mio modello di difensore era Gentile, perché poi ti ripeto, io nasco marcatore, Poi era uno che andava, marcava e andava, ma io nasco marcatore, uomo contro uomo. Quello che non si vede più adesso, non sa, ne abbiamo parlato mille volte, insomma, i difensori adesso veramente, insomma, il livello
non
è molto,
sanno più
è molto,
marcare.
È molto basso, molto basso, veramente molto basso. E Gentile era il mio idolo.
Bene, bene, su questa cosa siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Abbiamo conosciuto la storia di Ernesto Galisti, a cui io faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo e grazie per averci raccontato la tua storia. Grazie ancora Ernesto Galisti e che dire, al prossimo appuntamento con Storie di Calcio e state sempre su TMV Radio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.